E allora, abbiamo già sentito a mia moglie questa bella riflessione sullo Spirito Santo, sulla terza persona della Trinità, sulla persona della Trinità che ha una responsabilità, una missione, un compito fondamentale nella Chiesa dal giorno di Pentecoste in poi. La Chiesa, come spesso mi sentite dire, non è una Chiesa, diciamo, più impaurita, non è una Chiesa che si nasconde, non è una Chiesa che scappa di fronte al nemico, ma è una Chiesa che viene fortificata non solo per riuscire a reggere la persecuzione, ma soprattutto per diventare missionaria. Infatti una delle particolari espressioni della presenza, della potenza dello Spirito Santo è collegata all'essere testimoni, cioè all'essere capaci di trasmettere qualche cosa che non è nostro. In altre parti l'Apostolo Paolo aveva specificato dicendo: noi non predichiamo noi stessi, e a prescindere dal fatto magari che si siano create nella storia delle differenze interpretative nella scrittura, o anche nelle stesse denominazioni o confessioni cristiane ci siano diversità di vedute, in realtà quello di cui Dio ci chiede di essere testimoni non è una dottrina, non è una teologia, ma è Cristo, cioè testimoni di Cristo, non come testimoni di Geova, testimoni di Cristo. Cioè, in che senso? Nel senso che non siamo noi a dovere creare delle persone a nostra immagine, non siamo noi a dover fare proselitismo, assolutamente, ma la missione grande è questo: così come noi ci siamo aggrappati a questo salvagente meraviglioso di Gesù, così come noi abbiamo compreso a un punto della nostra vita che non, il cristianesimo non è basato su quello che fai, ma è su quello che ha fatto Gesù, e infatti siamo dovuti passare attraverso una crisi della nostra autogiustizia, della crisi della nostra possibilità, e spesso realmente questo discorso di cercare di essere Dio fa un sacco di danno. Per ora sto facendo una serie di conferenze in Zoom per quanto riguarda le problematiche psichiche spesso che ci affliggono. Io dico ci affliggono perché anche io l'ho vissute. E spesso uno dei problemi più grandi dell'uomo è quello di cercare di essere Dio e adorare la creatura, cioè se stesso, al posto del creatore. Quindi cercare poi di cambiare da soli, cercare di autosalvarsi, che è un poco quello sforzo incredibile che facciamo per liberarci da un male, da un irrazionale, da una distruttività, da una violenza, dal fallimento che è la caratteristica dell'uomo. Siamo delle imprese fallite, ma per questo Gesù è l'agnello di Dio che è venuto a rilevare le imprese fallite dal mondo. Oggi ci sono tante imprese che a causa del coronavirus sono fallite veramente, perché non hanno avuto più fondi, non hanno avuto più possibilità, budget per andare avanti. E in un senso lato tutte le imprese umane, coronavirus o no, ma per un virus molto più potente che era il peccato, per un virus molto più grave che era questo tumore incredibile che aveva affetto tutta, aveva colpito tutta l'umanità, tutti quanti, dice la scrittura, hanno peccato, hanno fallito e sono privi della gloria, della testimonianza di Dio. E allora comprendiamo come essere testimoni di questo miracolo significa essere testimoni della riconciliazione, significa essere testimoni della vita che c'è in Cristo, testimoni della buona novella che siamo stati realmente portati a trasmettere agli altri, ambasciatori di riconciliazione, ambasciatori di buone notizie, e anche poi accompagnate dai segni. Ecco perché la scrittura dice ancora che la testimonianza la manifestazione del regno di Dio viene anche accompagnata, però secondo le modalità in cui Dio conferma la nostra testimonianza con la sua testimonianza, e questo può essere non soltanto guarendo, non soltanto liberando, ma in tante altre maniere, ma in ogni caso trasmettendo il regno di Dio ad altre persone. Ma voglio leggere una parte su cui concentrarmi, sul versetto base, dove ci parla della Pentecoste, capitolo 2 degli Atti. Leggerò qualche cosa e poi mi fermerò sul verso in questione. È bello rileggere questa parte perché è una parte storica, è una parte reale, è una parte che poi ha determinato nella dimensione umana quello che è poi la riscoperta dello Spirito Santo, che è stato sempre un illustre sconosciuto, e invece poi nel corso dei secoli c'è stato sempre qualcuno che ha sperimentato la dimensione pentecostale, carismatica che dir si voglia, e chiaramente poi fino agli ultimi tempi, fino ai tempi di Azusa Street, fino ai tempi dove è cresciuto il movimento pentecostale, il movimento carismatico che conta ora centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, persone che hanno fatto esperienza, non teoria, esperienza della terza persona della Trinità, che non solo viene perché la conversione ovviamente è opera dello Spirito Santo, ma che è venuta in modo tale da poter darti un turbo, per usare un termine che oggi forse è più comprensibile a livello umano, per fare un upgrade, per fare un qualche cosa di più della tua vita nuova, per potenziare naturalmente tutti gli aspetti positivi della vita nuova che c'è in te, e soprattutto per darti la possibilità di essere un canale di guarigione, di libertà, per proclamare il regno di Dio. E così dice la scrittura: quando il giorno della Pentecoste giunse, quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. E poi ci fermeremo su questo verso, che può sembrare semplicemente irrilevante. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Questa la lettura. Che panorama bellissimo! Se noi potessimo trasferirci per un momento, sarebbe stato bello vivere quel momento proprio lì, dopo la paura, dopo la difficoltà, dopo la quasi il senso di fallimento dei discepoli, nel momento in cui il loro maestro, anziché diventare re, perché era re dei giudei, diventa assimilabile alla sorte di un ladro, vive una condanna che solamente i ladri, gli assassini, i malfattori vivevano, e quindi in qualche modo da questa sensazione che chiara nei discepoli di Emmaus, ma in chiara in tutti i discepoli, di fallimento, questa promessa incredibile, questo fatto di ritrovarsi lì sull'alto solaio per aspettare insieme la manifestazione, l'entrata in campo, l'entrata in scena della terza persona della Trinità. E questo veramente è importante. Tante volte dobbiamo avere fiducia nelle promesse di Dio. Io mi immedesimo nei discepoli, i quali in qualche modo erano disperati, erano disillusi, erano in crisi, avevano difficoltà, ma in qualche modo quello che Gesù aveva loro comandato, decidono di realizzarlo, aspettando, mettendosi là, disponendosi in quel giorno particolare, dopo 50 giorni dalla Pasqua ebraica, lì ad aspettare qualcosa che non avevano completamente idea di che cosa fosse, cioè, perché se non avevano completamente idea dopo 3 anni che camminavano con Gesù, e se non avevano idea realmente di che cosa veramente Gesù rappresentava. Infatti ogni volta non capivano, e quello che Gesù diceva per loro era tante volte un po' enigmatico, era criptico, era misterioso, non si capiva niente. Immaginatevi ricevere lo Spirito Santo, immagino loro lì a pregare, a invocare, a cercare, e poi c'è questa potente manifestazione in cui lo Spirito Santo entra in campo, e questa è una dimensione importantissima che abbiamo bisogno di rivalutare, di ritrovare, cioè la promessa di Dio che si è realizzata, per loro ancora non si è realizzata, stava per realizzarsi, per noi in qualche modo si realizza. E poi il primo a esserne messaggero, infatti, è Pietro, quando fa una predicazione incredibile e dice: questo è lo Spirito Santo che era stato promesso ed è per tutti quelli che Dio chiamerà, per tutti quelli che crederanno. Quindi questa promessa che realizzano i discepoli spaventati, e che a un certo punto sembrano che abbiano fatto un'ubriacatura generale, diventano ripieni, parlano in altre lingue, eccetera eccetera, è una promessa per tutti quanti nel corso della storia crederanno, fino a quando non ci sarà più bisogno di ricevere questa pienezza, perché resterà solo l'amore, e allora tutti i doni, tutte le profezie, tutte le altre cose che sono fondamentali in questa era, che è l'era dello Spirito Santo, dove noi facciamo gli atti dello Spirito Santo, lì poi non ne avremo bisogno. Ma per ora, come dicevo la scorsa volta, abbiamo bisogno. Ma quello su cui brevemente concludo questa mattina, inizio e concludo per essere un po' rapidi, è questo concetto: quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. È importante che quando Dio vuole manifestare la sua progettualità nella nostra vita, quando Dio vuole manifestare quello che ha sia come progetto personale, ma sia come progetto di gruppo, si possa essere insieme nello stesso luogo. Che non è soltanto un luogo fisico, perché tante volte qualcuno può stare fisicamente ma non esserci con la testa. Può stare davanti a Dio, ci sono persone che possono stare anche ore davanti a Dio ma non averne una rivelazione, possono stare in silenzio, perché è bellissimo anche scoprire la preghiera del silenzio, ma diventa un silenzio di tomba, non è un silenzio ripieno della coscienza di Dio. Quindi non è lo stare fisico, non è il luogo, non è quello che facciamo, ma è uno stare particolare, quello che ci permette di essere pronti perché le promesse di Dio si realizzino per la nostra vita. E in quel caso non era per la vita di un discepolo, di un giudeo, di un cristiano, dovremmo dire meglio, ma di un gruppo che avrebbe sconvolto, che avrebbe determinato un cambiamento epocale nella storia di quei tempi e ancora oggi. È importante che noi possiamo essere insieme nello stesso luogo per essere pronti all'azione, per essere coinvolti. E sapete, essere insieme nello stesso luogo non è, ripeto, un aspetto soltanto fisico, non è unirsi insieme una moltitudine di persone dove poi andiamo a parlare con ognuno e ognuno è per i fatti suoi, ognuno ha i suoi pensieri, ognuno forse è lì per, ecco, magari in certi climi per scattare un miracolo, per trovare, ma insieme significa proprio cuore a cuore, tutti insieme appassionatamente. Io immagino questi discepoli lì che mentre aspettavano è come se ancora sentivano quell'unità, sentivano quel bisogno di essere insieme per ricevere nello stesso luogo. Oggi siamo arrivati a una dimensione anarchica della relazione con Dio, una dimensione dove uno al massimo sta lui e Dio e basta, ma Dio sta cercando di coinvolgere tutta tutta la Chiesa, nel senso generale, nel senso cattolico, universale, sta cercando di chiamare fortemente le chiese locali, perché ogni gruppo che si riunisce insieme, che scopre la bellezza dell'insieme, del pari sentimento, diventa un luogo privilegiato dove la manifestazione di Dio si può sviluppare. E questo è importante, dobbiamo lavorare anche su questo. Non soltanto dobbiamo lavorare sulle barriere nostre mentali che ci impediscono di ricevere questa consapevolezza di Dio. Dicevo che un problema grosso dei disturbi d'ansia è proprio cercare di essere Dio, cercare di essere tu autore della tua forza, del tuo cambiamento, delle tue, dei tuoi obiettivi, mentre scoprire alla fine che c'è Dio realmente ti libera dall'ossessione di essere tu perfetto, dall'ossessione di essere tu pulito. Attenzione, non sto dicendo che non dovete lavarvi, ma ti libera dall'ossessione di doverti autopurificare, cioè questo senso di incompletezza che avremo sempre fino alla fine, perché vi do una brutta notizia, cioè fino alla fine ci sarà qualcosa da cambiare nella tua testa. Ma questa ansia di performance, questo bisogno, se non viene esposto alla presenza di Dio, diventa un'ossessione, mentre se scopriamo veramente la presenza di Dio, allora entriamo sull'onda, cavalchiamo sull'onda, e allora veramente camminiamo, e mentre camminiamo andiamo perdendo i pezzi che non sono buoni della nostra vita. Mentre camminiamo come i lebbrosi che si vanno a presentare al Tempio mentre andavano verso il Tempio, quello che Gesù gli aveva dato come una parola di guarigione comincia a operare e arrivano al Tempio guariti, strada facendo, ma strada facendo insieme un progetto. Questo è quello che questa mattina lo Spirito Santo sta cercando di comunicare a tutta la Chiesa in generale, proprio perché si sia insieme in uno stesso luogo. Ma è il luogo dell'umano? È il luogo dell'umanesimo? È il luogo del tutto fa brodo? No, è il luogo di Cristo, è il luogo dove Lui è il Signore, è il luogo dove Lui regna. Lì lo Spirito Santo sta cercando una chiesa che si metta insieme nella stessa attitudine, nello stesso desiderio, cioè nella stessa fame di Cristo, fame di Lui, non fame di potere, non fame di gloria umana, non fame di io sono più forte di te, io c'ho più grande di te, io sono più intelligente spiritualmente, io ho la rivelazione. No, fame di Cristo. La Chiesa deve essere riportata a questa dimensione. Lo Spirito Santo sta cercando di ricreare il desiderio della sposa, perché la Chiesa è come la sposa per lo sposo. E questo in tutti i sensi è un'opera di Dio, cercare di portarci a rinnamorarci di qualcosa che è il progetto suo per noi. Vuoi rinnamorarti di questo progetto? Hai bisogno di metterti in uno stesso luogo, in un'attitudine, in un pari sentimento, in una disponibilità che permetta poi allo Spirito Santo di poter manifestarsi non solo singolarmente, ma nella tua famiglia, nella tua chiesa, nella nostra chiesa. Abbiamo bisogno veramente di essere lì, in aspettativa, nello stesso luogo, tutti insieme. Ci alziamo in piedi. Lo Spirito Santo sta veramente soffiando dal giorno di Pentecoste in poi. Lo Spirito Santo ti ha convinto di peccato, di giustizia, di giudizio. Lo Spirito Santo ti ha rivelato Cristo. Non hai potuto dire Gesù è il Signore. Non l'hai detto come un'affermazione così, tanto per, ma l'hai detto attraverso lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ti desidera, ti brama fino alla gelosia, continua veramente a cercare di trasferirti le cose che Dio ti ha rivelato. Lo Spirito Santo ti vuole mandare in missione, ma lo Spirito Santo prima di ogni cosa si aspetta che tu ti disponga ad essere insieme. Un insieme nuovo, un insieme dove tu scopri il bisogno dell'altro. Forse tra fidanzati è più facile spiegarlo, da persone che ti vogliono bene, tra coppie innamorate, è più semplice capire cosa significa desiderare di essere insieme. Ma questo insieme non era solamente collegato, stiamo insieme e mentre aspettiamo lo Spirito Santo magari stiamo lì, giochiamo un po', non so quali erano i giochi di quel tempo, facciamo, sì, ci intratteniamo, scherziamo, sono cose che si possono fare, attenzione, ma era un insieme molto più grande perché era un insieme che si preparava ad accogliere qualche cosa di grande, qualcosa che avrebbe sconvolto la vita di quelle persone. Le avrebbe trasformate. Allora anche questo, stare nello stesso luogo, significa avere una visione importante di perché siamo insieme. Se qualcuno dei discepoli o dei 120 che erano sull'alto telaio diceva all'altro: ma tu, scusami, ma perché sei qua? Ma io, non lo so. E allora se non lo sai, quello che riceverai è non lo sai, il nulla. Ma se sai perché sei insieme con l'altro, con l'altra, se sei insieme col tuo fratello, se Dio ti ha messo insieme in una comunità locale, se Dio ti ha messo insieme in una famiglia, se lo sai, se lo capisci, e allora scoprirai la potenza del tutti assieme appassionatamente, scoprirai veramente che Dio sta aspettando questo pari sentimento, questo desiderio comune per rivelarsi in una maniera più grande, non tanto per avere una Pentecoste, perché quella già è venuta, ma per avere una nuova Pentecoste, nel senso che abbiamo bisogno di essere sempre ripieni dello Spirito Santo, abbiamo bisogno di ricevere le promesse di Dio insieme. Questa è la parola che sottolineava ieri quando pensavo: Signore, cosa vuoi che sottolini di tutti gli aspetti? Ci ho fatto un grande panegirico, insomma, un grande giro, ma è questo insieme, insieme. Io ho bisogno che voi siate insieme, perché quello che vi posso dare, rivelare, manifestare, se siete di pari sentimento, se siete in accordo, se imparate a perdonarvi gli uni gli altri, se vivete riconciliati, è qualche cosa che sconvolgerà il mondo, partendo anche da semplici gruppi, da persone che non hanno chissà quali carismi o quali doni spirituali o quale chiamate, ma solamente decidono di essere insieme ad altri discepoli, ad altri fratelli, per aspettare la realizzazione della promessa di Dio. E l'esortazione per noi questa mattina e per tutti quelli che ascoltano è: ritornate a un insieme vero, a un insieme familiare, a un insieme ecclesiale, a un insieme dove pensate che Dio vi abbia messo. Naturalmente non è che dobbiamo essere tutti nello stesso insieme, ma negli insiemi particolari dove Dio ci ha chiamato, esercitiamoci al pari sentimento, esercitiamoci veramente all'armonia, al perdono, dicevo, alla riconciliazione, al non giudizio gli uni per gli altri, a non accusa, alla fraternità, a un rapporto impegnato, e questo sarà preludio della gloria di Dio che si manifesterà. E sentiremo un amore fortissimo gli uni per gli altri, sentiremo il bisogno gli uni degli altri, sentiremo che ognuno è importante e non perché è quello che avevamo fantasticato, perché tante volte, ripeto, noi immaginiamo delle persone che avremmo voluto accanto e poi proprio quelle persone che abbiamo immaginato che avremmo voluto accanto sono quelle che ci feriscono di più, a quelle che Dio poi ci mette accanto e magari poi lo riconosciamo, è un legame più forte, non è a simpatia, antipatia. Questo insieme permetterà, questo stesso luogo, questa stessa attitudine permetterà alla potenza dello Spirito Santo di scendere nella tua vita e di purificarti e di darti un senso, di darti delle coordinate. Fratelli, sorelle, abbiamo bisogno non soltanto di riscoprire la missione personale, l'importanza che abbiamo per Dio, il valore, ma abbiamo bisogno di riscoprire la missione dell'insieme, perché purtroppo nella logica del sistema in cui viviamo è troppo forte la divisione, è troppo forte ognuno per sé e Dio per tutti, ma non funziona questo. Abbiamo bisogno di essere insieme e per essere insieme dobbiamo scoprire l'umiltà, dobbiamo scoprire la mansuetudine, dobbiamo scoprire la capacità di ricevere l'altro e stimare l'altro come noi stessi. E questo vale per i pastori, vale per i membri, vale per tutti. Dio ci sta aspettando, come dice questa scrittura, tutti insieme nello stesso luogo, ma mi permetto di aggiungere appassionatamente, con il desiderio di ricevere le direttive dall'alto. E quello che sento è che noi come Chiesa avremo questa, l'abbiamo avuta, dobbiamo rispolverare questa chiamata a ricevere direttive dall'alto, ad essere veramente profetici, ad essere in grado di ascoltare quello che Dio non solo vuole dire a noi, ma quello che Dio vuole dire attraverso di noi. E voglio pregare alla fine di questa breve esortazione perché questo insieme diventi armonia, diventi pari sentimento nella tua vita, nella tua famiglia, nel tuo rapporto comunitario, perché questo sarà la possibilità di permettere l'azione di Dio. Tutto quello che ha attentato all'insieme ha creato conflitti, disagi, dolori, traumi. Ma Dio non si scoraggia e non ti devi scoraggiare neanche tu. Ritorniamo insieme. Signore, grazie perché la tua visione non è semplicemente personale, anche se tu hai un amore incredibile, particolare per ogni membro del tuo corpo meraviglioso, della tua Chiesa universale. Ma il tuo amore, Signore, vuole manifestarsi nell'insieme, nello stesso luogo, come a Pentecoste. E ti vogliamo pregare, Signore, che tutto quello che ci impedisce di essere insieme veramente, di essere quella terra fertile che riceve veramente la tua parola, che riceve lo Spirito e rivive e viene rigenerata, tutto quello che ci impedisce, ci impegniamo a levarlo, a eliminare tutto quello che ci impedisce di poter vivere questo pari sentimento, luogo dove la tua presenza scenderà ancora più fortemente e dove ci potremo muovere in una maniera ancora più soprannaturale, nell'amore, nei carismi, in tutto quello che hai preparato per noi. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. 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 Tutti insieme appassionatamente. Amen.